Leggiamo i versetti da 38 a 44 del capitolo 4. Uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei, intimò alla febbre e la febbre la lasciò. Levatosi all'istante, la donna cominciò a servirli. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi colpiti da mali di ogni genere li condussero a lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano demoni gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era il Cristo. Sul fatto il giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e volevano trattenerlo perché non se ne andasse via da loro. Egli però disse: «Bisogna che io annunzi il regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Ecco che Gesù scende a Cafarnao. Tutti gli evangelisti ci dicono questa notizia. Qualcuno in tempi diversi, per esempio Matteo dice che dopo le tentazioni al Giordano Gesù è andato subito a Cafarnao. Marco ci dice che è andato al lago di Cafarnao e Giovanni che dopo il miracolo di Cana è sceso a Cafarnao con Maria, la madre, e con i fratelli. Quindi questa notizia della, come si può dire, del trasloco di Gesù con la sua famiglia è un avvenimento importante, o deve essere stato capito così importante dalla prima Chiesa. Gesù si trasferisce dal paesino piccolo sconosciuto di Nazareth al centro più grande della Galilea, o almeno uno dei più grandi. Cafarnao è sul lago ed è sulla strada, la via del mare, la strada di grande comunicazione tra, possiamo dire, l'impero romano e gli imperi orientali, quindi una città di commercio e anche era una città di studio, si può dire così. Si sa che a Cafarnao c'era una grande sinagoga con la scuola degli scribi anche, quindi era una città che, non dico che facesse concorrenza a Gerusalemme, ma in qualche modo era almeno qualcosa c'era con questa scuola degli scribi, forse una filiale delle scuole, chi lo sa, delle scuole di Gerusalemme. Una città della Galilea, nota ancora l'Evangelista, perché è dalla Galilea che si diffonde la parola di Dio o che incomincia a diffondersi anche secondo le profezie. Tu, Galilea, aveva detto, mi pare ancora San Luca all'inizio, terra di Zabulon e di Neftali, da te, secondo la profezia antica, da te sorgerà, verrà la luce. Quindi comincia qui Gesù a portare, a donare la sua parola che è luce, perché la tua parola, Signore, è luce ai miei passi. E ormai la parola di Dio esce dalla bocca di Gesù, come abbiamo visto ieri. I discepoli poi saranno chiamati Galilei, perché Gesù li raccoglierà quassù, in questa città della Galilea. E al sabato ammaestravano gente. Gesù quindi di sua iniziativa va nei luoghi del culto normale dei villaggi che si raccolgono al sabato nella sinagoga. Gesù di sua iniziativa non va a parlare sulle piazze. Lui comincia, e vedremo in vari momenti, parla nelle sinagoghe, cioè nei luoghi dove è normale che si parli della parola di Dio, che si parli di Dio, che si esprima con le parole la fede. Gesù si presenta al sabato nella sinagoga, è quello il giorno ed è quello il luogo della parola di Dio. Egli va quindi nei luoghi normali, non introduce nulla di nuovo. Gesù comincerà a parlare fuori della sinagoga non di sua iniziativa, ma quando si troverà circondato dalla gente che lo vuole ascoltare, quando sarà costretto, si può dire così, dalla situazione, quando capirà quindi da questa circostanza che la gente si raccoglie attorno a lui, capirà che questa è la volontà del Padre. Ma lui comincia a parlare nelle sinagoghe e in giorno di sabato, nei luoghi normali, non fa novità. Noi siamo abituati a dire o a sentir dire che Gesù andava in cerca della gente, andava in cerca di qua, di là. Questo è un po' il nostro desiderio, che Gesù ci venga a cercare, perché non abbiamo il coraggio di andare da Lui. Ma non è così. Gesù, quando vedremo, secondo quello che sta in Lui, va, cerca la solitudine. È la gente che gli corre dietro. Gesù va nelle sinagoghe, perché questa è obbedienza, Dio andare al sabato nella sinagoga. Lì va a parlare. Solo la gente lo costringerà ad aprire la bocca anche fuori della sinagoga. Al sabato insegnava. Rimanevano colpiti dal suo insegnamento, perché parlava con autorità. San Matteo aggiungerebbe, non come gli scrivi. Luca non fa confronti. La parola che esce dalla bocca di Gesù è una parola che contiene una forza di persuasione. Non è una forza che impone, ma parla con autorità. Si dovrebbe forse tradurre con autorevolezza. Si capisce che quello che dice è vero. Avete anche voi l'esperienza, quando ascoltate che qualcuno vi parla e capite che quel che dice è vero. È un'autorità che non viene imposta dall'esterno, non è uno che grida perché vuole imporre quello che dice. L'autorità è dentro le parole, dentro il concetto che viene espresso. Perché si capisce subito se quello che viene detto corrisponde alla vita, corrisponde a quel po' di esperienza che abbiamo e ce la illumina. Parlava con autorità. E allora tutti rimangono come rimaniamo noi quando sentiamo che qualcuno parla e dice cose che corrispondono a quel che sente il nostro cuore. Ed ecco cosa succede. Nella sinagoga c'era un uomo, c'erano tanti uomini nella sinagoga, ma ce n'è uno speciale, con un demonio immondo. Oppure si potrebbe dire ancora, traducendo letteralmente, con uno spirito di un demonio immondo. Perché dice così San Luca? Perché parla in ambiente ellenistico, dove c'è mentalità greca. Per i greci non usavano il termine spirito immondo, questa è un'usanza ebraica. Usavano il termine demonio per indicare qualche presenza spirituale estranea all'uomo. però per i greci il demonio può essere buono, può essere cattivo. Per i greci il demonio non è sempre cattivo. Allora Luca deve specificare, quello è uno spirito di un demonio immondo, di quelli cattivi che fanno del male all'uomo. Come mai un uomo con un demonio immondo ha potuto entrare nella sinagoga, nel luogo dove si ascolta la parola di Dio, dove la parola di Dio viene proclamata? E come mai non si distingue quest'uomo dentro la sinagoga? Probabilmente perché finora la parola di Dio non era proclamata con quell'autorevolezza con cui la proclama Gesù. Oppure perché quel demonio immondo si può nascondere con tanti altri spiriti presenti nelle altre persone che non sono del tutto puri, santi. È la presenza di Gesù che manifesta questo spirito. E qui Gesù è ancora senza discepoli. Quindi è proprio solo la presenza di Gesù che è segno di contraddizione. È davanti a lui che si svelano i pensieri di molti cuori. Non resiste questo demonio davanti a Gesù e comincia a gridare forte. Quindi vuole imporre la propria presenza, vuole far vedere che la propria presenza è più forte di quella di Gesù. Gesù parla con autorevolezza, il demonio vuol parlare con violenza, vuole imporsi, grida forte, vuol mettersi sopra Gesù. Basta. Quindi vorrebbe far tacere Gesù. Che abbiamo a che fare con te, Gesù Nazareno? Che abbiamo a che fare con te? Qui il demonio parla al plurale. Che abbiamo a che fare? Cosa vuol dire questo parlare al plurale? Potrebbe voler dire due cose. Che parla a nome di tutti i demoni che abbiamo a che fare con te. Ma potrebbe anche voler dire che lui vuol farsi interprete, senza essere stato scelto, vuol farsi interprete di tutti gli uomini presenti nella sinagoga. In qualche modo manifesta uno spirito di dominio per imporre a tutti quelli che ci sono la propria parola, la propria idea. Non è una cosa tanto campata in aria, perché capita qualche volta in qualche gruppo che uno che vuole imporre la sua idea parla a plurale, e in qualche modo obbligando gli altri a essere d'accordo con lui. Quando non c'è umiltà, ma invece orgoglio e superbia, succede così. Non so se voi l'avete mai notato, anche noi siamo tentati di far così. Quando vogliamo imporre qualcosa, parliamo al plurale, in modo che gli altri non osino dire qualcosa contro, perché ormai abbiamo parlato a nome loro. Allora, in questi due modi potrebbe essere interpretato questo plurale, che abbiamo a che fare, o tutti i demoni, o lui vuole in qualche modo imporre il proprio rifiuto di Gesù, lo vuole imporre a tutti quelli che sono presenti. Gesù Nazareno sa che viene da Nazareth, lo chiama con questo termine che è anche profetico, perché Nazareth e la radice di questa parola contiene il significato di germoglio, e Gesù è il germoglio annunciato dai profeti, il germoglio di Yeshua. sei venuto a rovinarci. E ancora il demonio vuol presentare Gesù in maniera falsa, come se fosse colui che rovina l'uomo, colui che rovina la convivenza umana, mentre è proprio viceversa. So bene chi sei, il Santo di Dio. Ecco che il demonio conosce l'identità di Gesù, l'identità spirituale di Gesù, il Santo di Dio. Questa è una parola che è presa dal Salmo 16, al versetto 10. Ne lascerai che il tuo Santo veda la corruzione. Non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, ne lascerai che il tuo Santo. È un'espressione che ha a che fare con la risurrezione, con la profezia della morte e risurrezione. Quindi dire il Santo di Dio vuol dire che conosce l'identità profonda di Gesù e anche qual è il mistero della salvezza, attraverso cui il mistero della croce e risurrezione, attraverso cui Gesù salverà gli uomini. Quindi dentro questa parola, il Santo di Dio, c'è una pienezza di significato e di rivelazione. È un titolo messianico. Io so bene chi sei. Quindi per dire questa espressione, questa rivelazione dell'identità di Gesù, il demonio si vanta. So bene chi sei. Si vanta. Quindi fa un atto di orgoglio, un atto di superbia invece che di umiltà. Se sapesse davvero che è il Santo di Dio, si inginocchierebbe davanti a lui e li ubbidirebbe. Ma ne fa invece un atto di orgoglio e di superbia, così si rivela proprio come spirito immondo. Perché i demoni, direbbe San Giacomo nella sua lettera, i demoni credono, sanno che Dio c'è, sanno le cose di Dio, ma tremano. Perché? Perché non hanno l'umiltà, non riconoscono quello che Dio è, non lo riconoscono per loro, non ne riconoscono l'autorità e la grandezza e non si umiliano davanti a Lui. Sei venuto a rovinarci, so bene chi sei, il Santo di Dio. Che cosa fa Gesù di fronte a queste grida che mescolano verità con la menzogna? Qui dentro c'è la verità, che Gesù è il Nazareno, è vero, che lui è il Santo di Dio, è vero, ma c'è una doppia menzogna. Primo, sei venuto a rovinarci, e non è vero. Secondo, il modo, il tono di voce, il modo con cui queste cose vengono dette, queste cose vere vengono dette, è un tono di voce menzognero, perché è un modo di esprimersi che farebbe rifiutare, che farebbe odiare Gesù. Quindi il modo di dirle le cose vere è falso. Perché dice una verità, sei il Santo di Dio, in modo da rifiutarlo, da allontanarlo, invece che da accoglierlo e che da piegarsi davanti a lui o da accettarlo nella propria vita, da trarne le conseguenze. È un modo di dire che impedisce di trarre le conseguenze delle verità che vengono espresse. E allora Gesù cosa gli dice? Così semplicissimamente tre parole sole. Taci, esci da costui. Il demonio generalmente parla sempre molto, avete visto anche nelle tentazioni, non c'è confronto tra il numero di parole che usa il demonio e il numero di parole che adopera Gesù. Nelle tentazioni del deserto era molto chiaro, il demonio parla molto, Gesù solo due parole dette ancora con la stessa autorità con cui parlava agli uomini, pace. Gesù non dice tu stai dicendo menzogne, c'erano delle verità, ma non sei tu che le devi dire. Perché le menzogne dette, no, le verità dette, espresse da uno spirito menzognero, non possono essere accolte come verità. Se le verità le dice il demonio, chi può fidarsi e raccoglierle? L'uomo che le sente le può ritenere menzogna, invece sono verità. Quindi Gesù impedisce a questo demonio e a tutti gli altri di parlare, o meglio ordina di tacere, taci, esci da costui. La parola di Gesù è un evento di salvezza. Il demonio deve lasciare l'uomo, a Gesù preme quell'uomo. Come all'inizio Dio aveva maledetto il serpente, ma aveva dato segni della sua benedizione, del suo amore all'uomo. Così qui Gesù ordina allo spirito immondo di tacere e di andarsene, di lasciar libero quell'uomo. Ricordate come Isaia aveva profetizzato liberazione per gli oppressi. Ecco che Gesù realizza quella profezia che aveva annunciato a Nazareth. Esci da costui. La parola di Gesù è un evento di salvezza. È il primo segno, si può dire, o la prima parola questa, il primo, se volete chiamarlo, miracolo, attraverso cui Gesù mostra lo scopo della sua vita, del suo essere in questo mondo. È qui per liberare gli oppressi, per annunciare l'anno di grazia. Gesù quindi anzitutto ordina il silenzio. Non è il demonio che deve rivelare i misteri di Dio, perché dal demonio nessuno può imparare ad amare Gesù e quindi nemmeno ad amare il Padre. Anzi, lo vuole impedire, perché il demonio presenta sempre Dio come un nemico, come ad Adamo ed Eva, così anche qui, con questa frase messa dentro in mezzo alle verità, sei venuto a rovinarci. È messa dentro questa frase tra due verità, in modo che anche questa venga accolta dagli uomini come una verità. Taci, esci da costui. Sentiamo dentro quest'ordine di Gesù tutto il suo amore per gli uomini. Qui comincia, o meglio, continua, la lotta di Gesù col principe di questo mondo. Era cominciata nel deserto. E qui questa lotta, che potremmo dire che è una lotta cosmica, perché il demonio si fa vivo dappertutto, e in tutte le stagioni e in tutte le epoche. Gesù continua questa lotta. Prima l'aveva iniziata per vincere nella propria esistenza, nella propria vita, in modo che il suo cuore non sia distolto dall'unione col Padre, dall'obbedienza al Padre. E adesso questa lotta la continua al di fuori di sé. Qui c'è un'altra persona vittima di questo nemico di Dio e nemico degli uomini. E Gesù comincia questa lotta al di fuori di sé. taci, esci da costui. È bello anche vedere che Gesù non si ferma a interrogare lo spirito immondo, non gli chiede nemmeno come si chiama, Gesù non ne ha di bisogno. Non discute con lui, non si fa dire notizie di curiosità, come a volte si sente dire che certi esorcisti interrogano per sapere, no, cosa dice questo demonio, come si chiama o come. Gesù non ha bisogno di questo. Anzi, non si fa dire niente dal demonio. Perché? Perché è il padre della menzogna. Qualunque cosa dicesse, non sai se è verità o se è menzogna. Perché farlo parlare? Solo farlo tacere, non farlo parlare. Santo è menzognero. Taci, esci da costui. Che bello. Gesù è davvero superiore, è davvero salvatore per l'uomo. E il demonio, gettato la terra in mezzo alla gente, il demonio si sente ed è sconfitto. Basta una parola di Gesù, perché la parola di Gesù è viva, non è solo capace di far meravigliare la gente, come era detto all'inizio, rimanevano colpiti dal suo insegnamento. La parola di Dio è viva ed efficace, così come dice la lettera agli Ebrei 4:12, quel bel brano che conoscete a memoria. La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Quindi Gesù sa ormai che la sua parola è quella che esce dalla bocca di Dio. Quindi non occorrono tante parole, tanti discorsi, è viva ed è efficace. Taci e lui tacerà, esci e lui uscirà. Il demonio ha gettato la terra in mezzo alla gente. Il demonio vuole manifestarsi e si manifesta per quello che è. Che cos'è? Chi è? È colui che vuole il male dell'uomo, lo getta a terra in mezzo a tutti e non ha vergogna di nessuno. Gettare a terra vuol dire voler far del male. Questa è la vera identità dello spirito immondo, del nemico di Dio. Il nemico di Dio è nemico dell'uomo, vuol far del male all'uomo, lo imbroglia per potergli far del male, gli dice delle verità per poterlo imbrogliare meglio e potergli far del male. Gettato la terra in mezzo alla gente senza nessun pudore. Uscì da lui. È obbediente? No, il demonio non obbedisce. Non è un obbediente il demonio. Uscì da lui perché non può resistere alla parola di Gesù. Fugge. È una fuga, non un'obbedienza. Per questo non è usata la parola obbedienza per il diavolo. Lui fugge perché non resiste. Uscì da lui senza fargli alcun male. Perché? Il demonio lo getta a terra, vuol far del male, ma siccome esce per l'ordine di Gesù, l'ordine di Gesù protegge quell'uomo. Quell'uomo cade a terra, ma non subisce del male, senza fargli alcun male, perché la parola di Gesù è parola di salvezza. Lui è colui che libera. Libera da colui che tiene il potere del male, da colui che vuol fare il male. Quindi con questa frase San Luca ci manifesta l'identità del demonio, ma anche la grandezza e la bontà di Gesù. Gettatolo a terra in mezzo alla gente e uscì da lui, senza fargli alcun male. Questo perché c'è Gesù. Tutti furono presi da paura. Tutti. Tutti erano rimasti colpiti dall'insegnamento. La parola di Gesù ha efficacia. Tutti sono presi da paura. Questa paura è tipica di quando Dio si manifesta. Ricordate ancora nei capitoli 1 e 2, ogni volta che Dio si manifesta presente in mezzo agli uomini, o attraverso angeli, o attraverso eventi particolari, gli uomini temono. A volte è un timore che esprime stupore e senso di novità assoluta, a volte può essere anche vera paura. Questa dipende non dalla manifestazione di Dio, ma dal fatto che in ogni uomo c'è qualcosa che non è ancora abituato a stare alla presenza di Dio. In ogni uomo c'è qualcosa dell'influsso del maligno, perché ogni uomo è figlio di Adamo. E quindi in ogni uomo c'è il segno dell'opera del diavolo, del nemico di Dio. E quindi di fronte a qualunque manifestazione di Dio, l'uomo, tutti gli uomini, sono presi dal timore o addirittura dalla paura, a seconda di quanto sono impregnati o toccati dall'influsso del maligno. Tutti, perché non c'è nessuno a questo mondo, dicono i salmi, dicono i profeti, tutti sono corrotti, neppure uno è a posto tra gli uomini, tanto che a tutti noi vengono messe in bocca queste parole: nel peccato mi ha concepito mia madre. Quindi tutti siamo portatori di una situazione di inimicizia con Dio. Quindi quando Lui si manifesta, anche se si manifesta come amore, la nostra prima istintiva reazione è di paura. Questa paura che esprime la mancanza della piena fiducia in Dio, che poi verrà questa piena fiducia, e quindi la perdita della paura verrà man mano che cresce la nostra fede o che esercitiamo la nostra fede. La poca fede che abbiamo, quando la esercitiamo, pian piano ci abituiamo a stare alla presenza di Dio e quindi nulla più ci farà paura, nulla più ci farà temere, nemmeno se Dio si manifestasse in tutta la sua grandezza e potenza. Tutti furono presi da paura e si dicevano l'un l'altro: che parola è mai questa? Che bello! Non dicono chi è costui, di Gesù. Che parola è mai questa? Sono fermi alla parola di Gesù che esce con autorità dalla sua bocca. Che parola è mai questa? Capiscono che è parola di Dio. Capiscono che Gesù è portavoce di Dio, di più. Non è solo un profeta come i profeti, che comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi ed essi se ne vanno. Quindi la gente stessa ha capito che gli spiriti immondi non ubbidiscono, ma se ne vanno, fuggono. L'obbedienza è la caratteristica dei fedeli, ma il demonio non è un fedele, è sempre un infedele. Lui se ne va, fugge, cercherà di ritornare, ma intanto fugge. Autorità e potenza la gente capisce. Negli uomini c'è sempre questo misto di peccato e di grazia. C'è il timore, ma c'è anche il discernimento, la comprensione, la capacità di intuire la presenza di Dio e il suo amore. Che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi ed essi se ne vanno? E si diffondeva la fama di lui in tutta la regione. La fama di lui, l'eco della sua persona, più che delle cose che ha fatto, della sua persona. È Gesù importante. Gesù si manifesta attraverso quel che dice e attraverso quel che fa, ma è lui importante. Non sono importanti i singoli miracoli, difatti a un certo punto vedrete che smette di farne e smetterà di far miracoli durante l'ultima cena. Da allora in poi non ne fa più. Nell'orto degli ulivi non fa miracoli Gesù. Sulla croce non ne fa. Davanti a Pilato, davanti ad Erode, non fa miracoli. Perché i miracoli, i segni, sono segni dai quali possiamo capire chi è lui. E lui noi lo possiamo accogliere e poi seguire anche sulla via della croce. La fama di lui si diffondeva in tutta la regione. E questa regione ormai è senza confini. La fama di lui è arrivata anche ai nostri orecchi. Quella regione è una regione che copre tutta la terra. E quindi anche noi oggi possiamo ripeterci a noi stessi queste parole di quella gente là. Che parola è mai questa? E quindi dicendoci questa parola, desiderare di riceverla ancora, la sua parola, di ascoltarla, di sentirla coi nostri orecchi, perché se per caso dentro di noi ci fosse qualche segno di spirito immondo, fuga. Basta che la parola di Gesù entri dai nostri orecchi, nella nostra mente, nel nostro cuore, e se c'è qualche presenza estranea non resisterà. Forse non cadremo a terra in mezzo alla gente, non occorre, ma sarà qualche cambiamento che non ci fa nessun male, anzi ci fa godere quella liberazione dall'oppressione che Gesù ha annunciato. Alleluia.
Alleluia.